Lode e gloria al Signore per il privilegio che possiamo essere qui per udire la parola del Signore. Le parole degli uomini non bastano per l'eternità. Deve essere la santa parola di Dio. Il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola dimora in eterno. E tutti coloro in cui la parola di Dio può dimorare, anche saranno col Signore. Sono un po' commosso stamattina. Il fratello Schneider mi ha di nuovo chiamato e la sorella, la dottoressa che era col fratello Klaus, tutta la notte non ha dormito. E il fratello Klaus è andato a casa, l'ho detto ieri sera, e da quanto il fratello Schneider ha raccontato il combattimento che deve fare e chiamava aiuto nell'ora della morte. è piena di intranquillità e non sa come le sarà. Anche noi non lo sappiamo. Una cosa lo sappiamo, che veramente è tardi, è quanto è l'ora della morte. E ciò mi è penetrato nel cuore degli uomini che per anni sono stati credenti, nell'ora della morte aspettano e non hanno ancora la certezza o ancora c'è qualcosa nel cammino e sono in distretta e chiedono aiuto non avendo la certezza che sono in grazia di Dio e che tutto è in ordine. Ciò mi persegue, mi disse e chiedo a noi tutti che siete qui e che non siete qui, per quanto tempo dobbiamo aspettare per stare davanti a Dio, per apparire e sussistere davanti a Lui. Potrei dire tante cose che ho attraversato, perfino la lotta con la morte, ma di questo non voglio dire molto. Un'altra chiamata che mi commuove e mi persegue è quella di un fratello dalla Svizzera. Molto tra noi lo conoscono. Insieme a sua moglie ha parlato più volte in una scuola e sua moglie ha fatto alcune cose che non si dovevano fare. Lui porta una barba lunga, lei lo ha afferrato alla sua barba e l'ha tirato avanti e indietro. Non molto tempo, dopo alcuni anni, è andata a finire in una clinica psichiatrica e grida e dice che non c'è più grazia per lei. Lei stessa ha predicato, chi se ne ricorda, molti anni fa, lo sa. E ora grida soltanto, per me vale solo Ebrei 10, per me non c'è più grazia, non posso più riparare ciò che io ho fatto, ed è in una profonda disperazione. Questo mi fa pensare, ma davanti a Dio ancora non siamo nel giusto, pensiamo come gli uomini di essere nel giusto. Dio vuole che la sua parola in ogni modo la rispettiamo, che la seguiamo, che facciamo ciò che dice nella sua parola e che noi ci esaminiamo se possiamo sussistere davanti a Lui. C'è questa parola conosciuta nel Salmo 15, Salmo 15. Qui sta scritto, forse è meglio, lo leggo nella Bibbia affinché non lo diciamo di memoria, ma che possa essere in noi. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. non è una cosa semplice. Non possiamo cantare che noi andiamo tutti quanti nel cielo perché siamo bravi, e molto di più ciò che è collegato con ciò. E più andiamo avanti verso la venuta del Signore e sappiamo che l'ora, il giorno è davanti a noi. Noi dovremmo esaminarci davanti al nostro Dio, come possiamo sussistere davanti a Lui, non davanti al prossimo, ma davanti a Lui. Dobbiamo esaminarci secondo la parola di Dio. Talvolta noi pensiamo, ma l'esame divino deve sempre essere secondo la misura della parola di Dio. Noi tutti che abbiamo letto ciò che sta scritto in primo Giovanni nel capitolo 3, e sono veramente qualcosa di duro, sono parole così profonde che ognuno deve notare nel suo cuore, che non è di pietra. La parola di Dio è come un martello, ma è come un fuoco che brucia e che penetra finché separa l'anima e delle midolle. Il versetto 4, vogliamo leggere ancora insieme questi versetti. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. La legge di Dio dice a te e a me ciò che è peccato. La legge di Dio è stata data per convincere te e me di peccato. Io voglio dire ancora una parola simile, quale introduzione in Romani capitolo 7. Ci sono molti passi in cui Paolo tratta questo tema. Romani 7. Qui sta scritto dal versetto 7. Cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto, versetto 9, un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. Per me venne la morte. E così il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato conta l'occasione per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Possiamo leggere molte cose, un capitolo dopo l'altro, non soltanto qui, ma in altri passi. Di che cosa si tratta qui? È molto semplice. la legge di Dio, quale parola di Dio dice a te e a me ciò che è peccato e ciò che non è descritto nella parola di Dio, quale peccato? Di questo lo Spirito Santo non può convincerti. E io non so se noi tutti l'abbiamo capito. Forse leggo ancora la parola nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 16. Giovanni capitolo 16. Qui sta scritto nel versetto 4, ma io vi ho detto queste cose affinché quanto sia giunta l'ora vi ricordiate che io ve le ho detto. Versetto a cui voglio venire, versetto 8. Quanto sarà venuto, cioè lo Spirito Santo, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Lo Spirito Santo prende la parola di Dio e ci convince, ognuno per conto proprio, in base alla parola di Dio, ci convince di peccato. Un'altra cosa non può stare davanti a Dio. È stata fatta dagli uomini. Ma quando lo Spirito Santo ci convince, allora è così profondo, è così importante, che veramente va nel profondo, che viene il lamento sopra un uomo. Se parliamo e siamo convinti di una cosa, allora ci sarà un frutto divino, invece tutto il resto verrà. Notiamo questo. La legge di Dio è stata data affinché l'uomo caduto potesse essere convinto di peccato e ciò che fa lo Spirito di Dio. Se noi leggiamo i comandamenti, tu non devi fare, è lo Spirito di Dio che convince i singoli, che convince di ciò in cui egli si è reso colpevole davanti a Dio. Qui ha dato un esempio, egli dice così, e per esempio una donna sposata, legata al suo marito per tutto il tempo che egli vive e così via. Dà soltanto un esempio e dice la donna è legata. Non, ma se poi continuiamo, egli conduce e si riferisce alla parola di Dio. Cosa avviene poi? La legge è peccato? No, ma io non avrei conosciuto il peccato se non tramite la legge. Io non avrei saputo se la legge non avesse detto non concupire. Abbiamo già parlato abbastanza, letto di questo. Ritorniamo lì alla parola di Giovanni. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. E il peccato è la violazione della legge. E avevo pensato di parlarne nei giorni passati. Io volevo insomma parlarne, cioè riguardo all'impietà. È un tema molto importante. In secondo Tessalonicesi 2, questi due versetti, versetto 3 e poi versetto 8, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà, se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Chi è questo uomo? Colui che si è, che ha lasciato la legge, che si è messo al di sopra della parola santa di Dio, che ha parlato sul monte Sinai. E poi nel versetto 8, e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Voi cari, in quella predicazione, il fatto Branham, questo passo di Primo Corinzi nel capitolo 14 l'ha letto e poi ha soltanto una frase, quale osservazione. Tramite questo tutto si sviluppa nel modo giusto e in armonia. Qui in Primo Corinzi nel capitolo 14 sta scritto che ho detto alla sorella, mi dispiace che talvolta dobbiamo dire le cose, ma la parola di Dio è la parola di Dio. In Primo Corinzi, nel capitolo 14, sta scritto ciò che concerne le sorelle, ci dispiace che le cose devono essere dette, ma la parola di Dio è la parola di Dio. Chi vuole ignorare lo può fare, ma non potrà sussistere davanti a Dio. Qui sta scritto come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciono nell'assemblea perché non è loro permesso di parlare, siano sottomesse come dice anche la legge, come anche dice la legge. Pensate che il Signore, lo stesso che ha parlato sul monte Sinai e anche sul monte degli Olivi, che egli può dire qualcosa con cui potrebbe contraddirsi, è impossibile. E se ci sono certe cose che abbiamo tralasciato e altre cose abbiamo creduto, era lievito romano e l'abbiamo ripreso, ed è andato di generazione in generazione e da chiese e movimento è stato trasmesso, e il nostro pensiero spirituale è stato ottenebrato tramite tutte queste tradizioni. La legge di Dio è stata insabbiata e ciò che Dio ha detto gli uomini l'hanno dimenticato e hanno messo le interpretazioni al di sopra di ciò che Dio ha detto e l'hanno insegnato. E il Signore ha detto: invano mi adorano perché predicano le loro dottrine invece della parola di Dio. Ma il tempo è presente. Il tempo è venuto in cui la parola profetica, la parola di Dio, quale semenza originale, deve essere di nuovo predicata. Chi vuole credere il messaggio della fine, fino alla fine, anche le sorelle devono fare un sacrificio. Devono fare un sacrificio. Negli anni passati tutto ciò non era così, era diversamente. Nessuna donna, anche 100 anni fa, dove era il loro posto, lo sapevano già. nel 33 il Signore ha mostrato al fatto Branham che proprio le signore, le donne, devono prendere il loro posto e non più prendere il posto degli uomini che Dio ha mostrato loro. Ma ritorniamo a questa parola qui. Ogni parola di Dio è importante. Non ho chiesto al fatto Russo di leggere ciò. Qui sono delle cose molto importanti. Riconosciamo che il peccato è la trasgressione della parola di Dio. Peccato non è ciò che tu o io pensiamo, ma ciò che la parola di Dio ha detto. E lo metto ancora una volta in risalto. Il peccato è trasgressione della parola di Dio. E dobbiamo stare attenti, non secondo le tradizioni. Dobbiamo prendere un passo biblico. Personalmente, io dico forse, io voglio dire questo, ma un fratello è venuto da me molti anni fa. Ma ho preso questa Bibbia, ho detto, se tu mi puoi mostrarmi da questa Bibbia che io ho fatto qualcosa che davanti a Dio non può sussistere, allora io vado in ginocchio e sulla mia faccia e mi ravvedo, ma prendi questa Bibbia e metti il tuo dito su questa Bibbia e allora mi inginocchio e sulla mia faccia e mi ravvedo. Ognuno può dire ogni cosa possibile, ma non vale davanti a Dio. Davanti a Dio vale ciò che sta scritto nella Bibbia, ciò che è scritto nero su bianco. Tutto il resto sono delle tradizioni, delle interpretazioni. Sono con cui il nostro pensiero è stato ottenebrato. E affinché non rimanga nulla, qui delle cose meravigliose ci vengono dette. Chi rimane in lui non pecca. Chi pecca non l'ha mai visto e non l'ha riconosciuto. E cosa dice il fatto Branham? Quante volte? Cosa era il peccato originale in cui la parola di Dio è stata trasgressa? Dice amen se è vero, se no le persone pensano che ho predicato alle sedie. Cosa era la trasgressione? La trasgressione era che la parola di Dio è stata infranta. E dobbiamo sapere la trasgressione davanti a Dio. E poi viene lo Spirito e ci conduce che abbiamo trasgressato la parola del peccato, perché colui si è messo al di sopra della parola e ha fatto ciò che non doveva fare. Chi rimane in lui non pecca. È la dichiarazione che viene data qui. La semenza rimane in lui. La risposta, dobbiamo leggere, ognuno che rimane in lui non pecca, perché se pecca non l'ha visto e non l'ha conosciuto. Un figlio di Dio non può peccare, può fare un errore, uno sbaglio, ma non può metterti al di sopra della parola di Dio e così essere in ordine con Dio. Non può eppure rimanere davanti a lui. È impossibile. Forse il versetto 9. Ognuno che è nato da Dio non pecca. ora viene perché? Perché la sua semenza rimane permanente in lui e egli non può peccare perché è nato da Dio. Un uomo che è nato da Dio, nel cuore in cui la parola di Dio, quale semenza è stata messa, senza semenza non c'è nulla, nessuna nascita senza semenza, non c'è prima che ci sia una nascita da Dio. Ci deve essere una semenza divina, da cui viene la vita nuova. E questa vita nuova può soltanto provenire da Dio e proviene dalla parola, quale semenza, e poi viene lo Spirito di Dio e la rende vivente e fa ogni cosa nuova. In questo conosciamo i figli di Dio e i figli del diavolo. Ognuno che non fa la giustizia non viene da Dio e ognuno che non ama il suo fratello. Questo è il messaggio che avete udito fin dal principio. Dovete amarvi gli uni gli altri, non nel modo di Caino, che era un figlio della morte e che uccide il suo fratello. E perché l'ha ucciso? Perché tutto è ci sono molte cose che qui potrebbe essere considerate e osservate affinché possiamo riconoscere davanti a Dio ciò che è giusto. Come il fratello Branham diceva, dovrebbe essere una lezione di scuola domenicale, forse affinché possiamo collegare ciò di ieri con oggi negli ebrei. Anche qualcosa è qui sta scritto, Ebrei capitolo 9, dal versetto 21. Asperse il sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Volevo leggere 19. E infatti, quanto tutti i comandamenti, Mosè asperse il popolo. Forse non è Dio, nella sua parola, aveva scritto tutto ciò che non doveva essere fatto. Aveva un popolo, l'aveva chiamato fuori, di cui sapeva esattamente questo popolo non può di fare tutto ciò che io chiedo. E poi ha messo una relazione tra ciò che egli esigeva e il suo popolo. E questo era il sangue. E egli ha asperso il libro e anche il popolo con il sangue. Egli entrambi ha preso sotto il suo sangue e entrambi sono stati aspersi con il sangue, il libro con le esigenze e il popolo che non poteva osservare ogni cosa. E ora di nuovo al pensiero dello Spirito Santo ci convince di peccato e ci conduce a Golgotha. E ecco che riconosciamo che non potevamo, ma l'agnello Dio è venuto, è stato ubbidiente fino alla morte sulla croce e il suo sangue divino l'ha versato e noi come il popolo dell'Antico Testamento sotto il sangue del patto. E sapete, anche riguardo a questo ne abbiamo parlato, che gli uomini di Dio hanno edificato degli altari e il Signore parlò loro, un Noè, un Abramo, un Isacco, un Giacobbe, loro tutti hanno edificato degli altari e hanno così dove il Signore si è rivelato a loro. Ancora un pensiero mi viene che ora riguardo ai padri in Genesi versetto 26 noi leggiamo forse il versetto 18 e Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i Filistei avevano turato dopo la morte di Abramo. E li chiamui con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. Ora, versetto 23. Poi di là Isacco salì a Beersheba. Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Io ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. In quel luogo egli costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda e i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. Il Signore si è rivelato sulla terra agli uomini e mi ricordo a una predicazione in cui il fratello Branham disse: è strano, ma in questi giorni non si sente che qualcuno poteva dire: il Signore mi ha parlato. E in questo contesto, nei tempi passati, in mezzo al popolo era sempre era una comunione tra Dio e i suoi, e il Signore si è rivelato a loro. Oggi, se abbiamo qualcosa, forse un sogno perché abbiamo mangiato troppo, ma c'era tempi in cui Dio si è rivelato al suo popolo, ha avuto comunione con loro, dove vi era delle vere rivelazioni che Dio era veramente in mezzo a loro, e penso che appartiene alla restaurazione che Dio si volge di nuovo a noi, che parla a noi in un modo come l'ha fatto molti tempi fa. Giacobbe, ora Giacobbe, qui sta scritto in Genesi 32 dal versetto 9. Poi Giacobbe disse: o Dio di Abramo mio padre, Dio di mio padre Isacco, o Signore che mi scesti, torna al tuo paese dai tuoi parenti e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usato e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo, perché quando passai questo giornale avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Cosa era? Giacobbe si è ricordato di ciò che Dio ha fatto nella sua vita, ha fatto un paragone. Quando tu mi hai chiamato, cosa sono diventato dopo che ho seguitato la tua chiamata e ha visto una grande differenza? Noi dobbiamo anche fare un paragone tra il giorno in cui il Signore ci ha chiamati e il giorno in cui noi ci troviamo. Cosa Dio ha fatto nel frattempo, nella mia, nella tua vita. Qui si parla di Giacobbe in Genesi 33, versetto 18. Poi Giacobbe, tornando da Padan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. E resse qui un altare e lo chiamò El Eloè Israel. Per me si trattava di questo, che qualcuno edificò un altare. E anche questo abbiamo udito dal fatto Branham, che colui che offre con la vittima era identificato. E noi sappiamo che Cristo è il nostro agnello del sacrificio e che il suo sacrificio era un'offerta completa per i nostri peccati e nessuno deve aiutare perché Dio ci ha aiutati. Poi leggiamo ancora in Genesi 35 dal versetto 3. Partiamo, andiamo a Betel, là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che io ho fatto. Gli uomini di Dio mai hanno dimenticato in quale modo il Signore era con loro, li ha aiutati in ogni distretta e in ogni circostanza e hanno avuto la domanda di adorare Dio, di edificare una care, di portare una vittima affinché sia per Dio. Ma ora arriviamo ad una cosa alla fine che non è, deve lasciare. Noi in 1 Giovanni 3 abbiamo letto che non dobbiamo essere come Caino che parlava di amore ma che poi ha assassinato. Non dobbiamo amare nel modo di Caino ma poi assassinare in realtà. Una cosa molto importante, erano due figli, lo sapete è già, Giacobbe e Isacco, sono usciti dal medesimo grembo. Uno dice Dio lo amo e io ho odiato l'altro, perché uno l'ho amato, l'ho scelto, eletto, l'altro non l'ho amato né eletto, perché Dio fondamentalmente non può odiare, egli vede tramite la sua sapienza e ogni sapienza chi lo servirà e non lo servirà. Ma poi vediamo dopo i discendenti di Esaù e di Giacobbe come nelle loro linee sono separati e già ho letto anni fa, dopo che 2 o 3 volte ho udito che il fatto Branham diceva che il libro di Giobbe è uno dei più vecchi libri. Io ho pensato in merito come poteva arrivare a dire questo. E se voi leggete in Giobbe, l'uomo che venne era un discendente di Esau. lo potete leggere nel capitolo 36, precisamente Genesi 33:1, ecco i discendenti di Esaù, e nel versetto 4 Adamo ha generato, guardate questo nome, poi quale uomo. Ma ciò che è molto importante è qui, perché nel secondo nome i figli di Elifas erano tema, eccetera. Dovete soltanto leggere, erano coloro che poi vennero a Giobbe, un uomo di Dio che nella sua distretta, e sono venuti a lui e gli hanno dato dei rimproveri. Uno disse letteralmente: io amplierò, e tutti l'hanno fatto, ma che Dio non li aveva eletti, che Dio non aveva nulla a fare con loro, non hanno capito, ma esteriormente si sono annunciati, ma Dio non voleva nulla a che fare con loro, aveva parlato con Giobbe e non con loro, a Giobbe ha detto, era così religioso, così timore di Dio. Nel versetto 15, i figli di Elifas, del primogenito di Esaù, io ancora altre cose qui, io penso basta, il tempo è passato, ci sono due linee, Caino e Abele, due linee, l'una sono scelti, eletti da Dio, hanno trovato grazia e per loro vale la parola della Scrittura. Beato colui ai quali i peccati sono rimessi e gli uomini a quale la colpa non viene contata, hanno ricevuto il perdono da Dio, non accuseranno nessuno, né essendo sveglio né sognando. Saranno consapevoli che Dio nella loro vita ha operato, non potranno mai odiare, saranno odiati. Io posso parvi la storia di Giuseppe, ciò che avvenne con lui. Egli è andato sul campo e un uomo ha chiesto: cosa cerchi? Egli: io cerco miei fratelli. E cosa fecero i suoi fratelli? Cosa hanno fatto? Subito hanno fatto il giusto. Ecco che l'uomo viene, cosa faremo con lui i conti? Potete vedere, potete leggere sempre in quale modo la via degli uomini di Dio è difficile. In Genesi 37, versetto 4, i suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente i propri fratelli. Dio aveva qualcosa a fare con Giuseppe. Egli poteva fare qualcosa? Che Dio nella sua vita aveva un compito divino, un decorso profetico, che aveva uno scopo preciso? Non era l'uomo che in Egitto, che durante i 7 anni aveva immagazzinato tutto, e poi quanto venne la carestia? Cosa avvenne? Cosa avvenne? Cosa avvenne? Ma la via che doveva attraversare era così profonda che qualcuno non poteva sopportare, ma la ragione era perché Dio aveva qualcosa con lui e i suoi fratelli lo odiavano e non potevano parlare con lui amichevolmente. Qui sta scritto, versetto 14, e mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò e questo lo interrogò dicendo: che cerchi? Egli rispose: cerco i miei fratelli, ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge. Vedete di ciò che si tratta? I suoi fratelli non lo volevano, non lo cercavano, ma egli cercava i suoi fratelli senza guardare a ciò che gli hanno fatto o non fatto. Egli amava i suoi fratelli. Non ci sarà nessun vero figlio Dio che abbia veramente lo Spirito Santo e che può odiare. Non esiste, non esiste. Chi ha l'amore di Dio e l'ha sperimentato non può fare altro che amare, perché l'amore di Dio è stata messa nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. Non sono parole vuote, è una piena esperienza con Dio. Le parole vuote da un cuore vuoto, ma nella cui vita la parola è diventata realtà, ha un cuore pieno dell'amore di Dio. Questo uomo va e chiede: dove sono i miei fratelli? Anche abbiamo qui una grande lezione. Non ha detto a nessuno: i miei fratelli sono così e così, hanno fatto questo e quell'altro. Il suo cuore sanguinava per i suoi fratelli. È una grande lezione che non possiamo mancare. E poi leggiamo nel versetto 18: vedendo da lontano e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: ecco, il sognatore arriva, forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi: una bestia feroce l'ha divorato, e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Non una bestia feroce voleva divorarlo, ma loro volevano mangiarlo. Le bestie selvatiche non c'erano, erano loro, questi uomini, che si comportarono così come animali e non si controllarono più, benché avevano lo stesso padre. Voi cari, dobbiamo imparare tanto e esaminarci una volta, due volte. E Signore, se tu vuoi, allora parliamo. Che il fuoco cada dal cielo. Non sapete quale spirito avete? E voleva dire: siete dallo Spirito Dio e come potete agire così? Voi siete figli dello Spirito e tutti questi fratelli. Cosa era di nuovo? Giuda. Egli aveva. Cosa disse Giuda ai suoi fratelli? Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Egli ha. Ecco qualcuno con cui Dio voleva fare qualcosa, ma Dio con questo uomo aveva qualcosa da fare. E ha difeso il suo fratello. Con i due Dio aveva qualcosa da fare e uno prego per l'altro. Alleluia. Questo è l'amore di Dio che in realtà e nella verità in mezzo a loro che viene manifestato in coloro che sono stati riscattati. Uno difende l'altro. Non farlo. Questa è la lezione che dobbiamo prendere. L'amore di Dio, e non tutti coloro che dicono di amare Dio, ma che ognuno prova se stessa. E ciò vale per me, ciò vale per me, per davanti al cospetto di Dio e per vedere come si tratta con noi. Ancora alcune cose potremmo leggere, ma Dio certamente stamattina ha parlato a noi. Io vi dico ancora una volta, dopo la chiamata sono stato scosso, come è nella mia ora e nell'ultima tua ora. Forse anche i nostri pensieri andranno in cammino e anche noi avremo anche desiderio, o se potrei parlare con questa sorella o questo fratello, o che potrei fare buono ciò che ho fatto, posso portarlo in ordine. Io so cosa significa l'ora della morte. Non so se il fratello Werner Sieg capirà una volta perché in quel tempo di notte alle ore 2 ho lasciato la sua casa in Svizzera. Nessuno di voi può misurare ciò che significa quanto sia da combattere con la morte e non sia sudore caldo come ora, ma fredda. Quanti gocce come perle che scendono dalla testa ai piedi. L'ora della mia morte non era 2 anni fa, qui nell'ospedale. Questo era un beato andare dal Signore. La mia ora in quella domenica dopo una riunione a Zurigo, quando il fatto Werner Sieg, ho dormito fino a oggi, non ho detto ciò che in quel momento è accaduto. Forse lui pensa perché sono andato via senza prendere congedo. Io non auguro a nessuno una simile ora finché la vittoria di Dio è stata manifestata e di nuovo ho potuto andare sulla via con Dio. Sono ore che nessun uomo dovrebbe fare, ma Dio ci parla e Egli vuole che possiamo venire davanti a Lui e diciamo: Signore, cosa posso fare o devo fare per sussistere davanti a Te? Quanto siamo diventati credenti, uno dice all'altro soltanto qualcosa che non era giusto, non dobbiamo lasciare. E fratello, non era giusto ciò che avviene oggi. La Bibbia dice l'amore viene raffreddata in molti e l'ingiustizia prenderà il sopravvento. Se l'amore deve diventare fredda, voi non potete sussistere. Dunque l'amore una volta doveva essere presente e che possa bruciare, poi che si raffredderà in molti e si tradiranno l'uno l'altro e così via. Ma Dio, nella schiera dei vincitori che non hanno perso l'orientamento, ma Dio li ha tenuti. Io sono così debole, non posso tenere bene la mano del Signore. E ha detto: fratello, tu non tieni la sua mano, è il Signore che tiene la tua mano, non preoccuparti. E così possiamo essere consolati. Egli ci tiene tramite la sua mano e dice: figlio mio, sii consolato, io ti ho redento, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio, ho fatto un patto eterno con te. Io ti ho condotto sotto un solo sangue, il sangue del nuovo patto. Tu mi appartieni. La mia legge ti deve condannare, ma la mia grazia ti ha liberato e il mio sangue parla per te e dice: tu vivrai. Noi siamo passati dalla morte alla vita, lodato e glorificato sia il nome del Signore. Amen.